Ciao e bentornati sul podcast di Donne Ultra. Sono Monica e sono l'ideatrice di questo spazio interamente dedicato alle donne dell'ultramaratona. Sul sito www.donneultra.com potete trovare schede, articoli e interviste. Donne Ultra è anche su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. In questo episodio ho parlato con Sandra Dal Santo, ultra trailer veronese, insegnante di yoga e grande amante della montagna. Una ex pallavolista che nel trail si sente da subito a proprio agio, si sente a casa, ma soprattutto ha la sensazione di essere tutt'uno con la natura. La corsa per lei è una forma di meditazione, specie quando la magia della notte l'avvolge oppure quando si allena per ore in solitaria. Sandra non ha allenatori, non segue tabelle, non usa orologi, ma corre tanto e a lungo, così tanto da essersi voluta anche cimentare nella Swiss Peaks 360. In questa intervista ci ha reso partecipi un po' della sua vita, del suo percorso personale che l'ha portata alla corsa e all'ultra trail. Ci ha raccontato di quando lavorava in banca, del suo viaggio in India ad aiutare cani randagi, dello yoga, delle sue gare. Un approccio all'ultra trail il suo, molto spirituale e sicuramente molto coinvolgente. Vi invito a visitare il nostro sito e a iscrivervi al nostro canale YouTube. Se vi piace il lavoro che facciamo, lasciateci una recensione sulle piattaforme podcast che solitamente usate. Vi auguro buon ascolto e alla prossima. Ciao Sandra.
Ciao.
Come va?
Ciao. Bene.
Bene, io vedo già dietro di te un segnale di questa tua spiritualità perché vedo un tappeto, un arazzo.
Esatto.
Sei, immagino che tu sia un insegnante di yoga.
Sono un insegnante di yoga e ho appena finito la lezione, quindi ho preferito restare in questo ambiente già positivo per fare questa diretta.
E intanto grazie per aver accettato il mio invito. È stato un invito, diciamo, che è arrivato grazie ad un'amica in comune, Camilla Spagnol, che era stata nostra ospite un po' di tempo fa e che mi aveva mandato un messaggio con un paio di nomi che secondo lei valeva la pena di intervistare, e proprio Camilla aveva detto: guarda, abbiamo due approcci completamente diversi alla corsa, però veramente lei è un approccio che è diverso dal mio, ma mi piace tanto e secondo me potrebbe essere interessante intervistarla, e infatti insomma siamo arrivate qua. Allora, senti, raccontaci intanto appunto di dove sei, oltre ad essere insegnante di yoga, che cosa fai nella vita, magari appunto raccontaci qualcosa di te, insomma.
Ok. Beh, allora, abito a Verona, ma in realtà se devo definirmi da che parte del mondo sono, faccio un po' fatica, perché mio papà è vicentino, mia mamma è friulana, nati in Belgio, io e mia sorella siamo nati in Belgio, siamo tornati in Italia quando io avevo 4 anni, quindi ero piccolina, abbiamo vissuto per tantissimi anni in provincia di Modena e poi solo 8 anni fa i miei genitori, già 15-20 anni fa, sono venuti sul lago di Garda a vivere, e noi sorelle, io e mia sorella, li abbiamo raggiunti, diciamo, da più adulte, e quindi sono qui a Verona in realtà da 7 anni. E quindi è un po' difficile per me definirmi come zona, perché appunto vengo da varie parti d'Italia e all'estero.
Diciamo così, un po' nord-est, un po' insomma, anche hai detto che sei nata in Belgio, che hai
sono
vissuto
nata
in Belgio,
sì. In Belgio. Esatto.
Dove esattamente sei nata?
A Charleroi, quindi nella parte sud del Belgio, a 100 km da Bruxelles più o meno.
E ci torni ogni tanto?
Guarda, beh, in realtà ho vissuto spesso tutte le estati, andavo a trovare i nonni, perché tutta la parte della famiglia di mia mamma è rimasta là, quindi i contatti con gli zii, i cugini sono là. La parte invece di mio padre sono tornati, diciamo, tutti nel Vicentino, e quindi ci siamo un po' riavvicinati. Venendo anche a vivere a Verona, ci siamo un po' riavvicinati anche a questa parte della famiglia.
Allora, abbiamo detto che... Scusa, vai avanti, no, vai avanti.
No, comunque i contatti ancora con il Belgio ci sono.
Ci sono. No, a me piace molto il Belgio, devo dire la verità, perché oggi parlavo con la mia collega e ho fatto un viaggio lì molto molto bello. Allora, sei qui, ovviamente sei ospite nostra perché sei un ultra trailer, diciamo questo è il motivo principale, e appunto fai yoga, quindi sei una persona, fondamentalmente una persona sportiva, nel senso che ami muoverti, ami anche fare delle cose un po' estreme, diciamo. Quindi io volevo sapere, tornando indietro nel tempo, se sei sempre stata così, se sei sempre stata una persona sportiva, una persona che ha piacere a muoversi, ma non semplicemente a fare una camminata, a fare anche delle cose abbastanza sostenute.
Beh, allora, guarda, in realtà sportiva sì, nel senso che già da piccolina avevo 6 anni, andavo a giocare con mia sorella a pallavolo, ho iniziato a giocare a pallavolo e sono rimasta fedele alla pallavolo per tantissimi anni. E pensa che andavo a sciare con le mie amiche, ma avevo sempre quel timore di farti male
Farti
perché dopo non puoi
male.
più giocare a pallavolo, quindi ho affrontato gli altri sport sempre un po' con prudenza, perché ci tenevo tantissimo alla pallavolo. Per me è stato un momento anche di dove trovare alcune delle mie amiche più preziose, perché si gioca in squadra, ma alla fine si diventa amiche. E
Quanti anni
quindi
hai
la pallavolo.
giocato a pallavolo?
Oh, sì, per me sono stati anni molto belli. Un bellissimo sport a me ha segnato molto sia nel gioco di squadra, della collaborazione, ma anche di essere competitivi. La vittoria era sempre, sempre bella, insomma, da
Senti,
vivere.
per quanti anni hai giocato?
Ma guarda, ho 20 anni perché ho smesso che avevo 27-28 anni, un po' per l'età, un po' perché comunque avevo voglia anche di fare altre cose, appunto, come ti dicevo. Facevo sempre le cose un po' con troppa prudenza. Invece, quando ho detto no, basta giocare a pallavolo, allora mi sono permessa di dedicarmi ad altri sport. E inizialmente la mountain bike, perché mi piaceva tanto stare nei boschi, ma questo ce l'avevo, ce l'ho sempre avuto in realtà. La bellezza di stare nella natura, di andare grandi trekking, la montagna in generale, per me è sempre stata la mia passione. Quindi, appena potevo, cercavo di stare nella foresta, insomma, nei boschi e nelle montagne. E quindi avevo iniziato con la mountain bike perché era un modo per stare appunto negli ambienti naturali. Anche lì mi sono cimentata in un po' di gare, ho fatto diverse 24 ore che si gira in un circuito per 24 ore. Quindi all'inizio lo facevo con le squadre, cioè facevano la squadra da 8, da 12. E poi un paio d'anni mi sono cimentata a farla
Ma
da sola.
in montagna?
Sì, si fa un circuito in un ambiente che di solito, insomma, c'è del dislivello e si fa un circuito di 6-7 km e ovviamente si
Affiati per
riempie
24
4
ore.
giri. Però stai 24 ore dentro al circuito in solitaria ed è stato già lì, quindi si aveva già un po' il sentore che queste cose mi piacevano. E niente, poi piano piano mi sono affacciata più alla corsa. Diciamo che io il podismo su asfalto non l'ho mai amato tanto, anche quando abitavo a Modena, quindi
Chiaro,
pianura, la
chiaro.
massima salita era un cavalcavia. Ecco, lì mi annoiavo un po', però con Alberto, il mio compagno di allora, insomma, ci prendevamo questi lungofiume, cercavamo di stare anche lì vicino all'acqua, vicino ai boschetti, un pochino fuori dalle ciclabili, diciamo. E quindi da lì ho iniziato un pochino ad avvicinarmi al trail, che erano poi comunque i primi trail che si facevano, perché non era così uno sport così diffuso. E
Conosciuto.
abbiamo iniziato dai 15 km, piano piano ad allungare. Però devo ammettere che è stata Verona la città che mi ha aiutato, grazie appunto ai VTR, al Verona Trail Runners, ad avvicinarmi poi a distanze sempre più lunghe. Quindi invecchiando in realtà sono diventata più resistente.
Resistente. Allora, ti volevo, avevo una curiosità perché allora anch'io ho giocato tantissimi anni a pallavolo. Io ho giocato da quando avevo 10 anni fino ai 25 anni. Poi quando ho smesso ho cercato uno sport che mi desse la stessa gioia, no? E la palestra non mi è piaciuta e ho iniziato anch'io a correre, però In realtà, come dicevi tu, a me la pallavolo ha insegnato tantissimo, no? Proprio stare con la gente, a negoziare con le compagne di squadra, anche a sentirmi anche un po' più sicura di me stessa, specialmente ad adolescente, no? Impari queste cose stando con gli altri. Poi la corsa mi è sempre piaciuta, però mi mancava un po' la squadra, no? Il condividere la partita, gli allenamenti con le amiche. Quindi com'è stato questo passaggio per te dallo sport appunto di squadra, da questa condivisione a uno sport che è vero che non, cioè, si dice che è uno sport individuale la corsa, in realtà lo sappiamo benissimo che non è proprio così, però comunque non è esattamente la stessa cosa, no? Perché poi nelle difficoltà, nella pallavolo, nello sport di squadra, la difficoltà la gestisci insieme, nella corsa, specialmente le corse lunghe. La difficoltà la devi gestire tu da sola, no? Quindi com'è stato per te questo passaggio?
Ma allora, come abbiamo detto all'inizio, per me la corsa è sempre stata una corsa un po' spirituale in realtà, perché amo stare da sola in certi contesti. Quindi la mia voglia di andare in montagna, di stare nei boschi, di vedere ampi panorami è sempre legata alla mia personalità che cerca un po' questi spazi solitari, perché in quegli ambienti io riesco a ritrovare un po' me stessa, in un certo senso anche a meditare, quindi ad ascoltarmi molto e magari è il momento in cui mi arrivano delle idee nuove, dei pensieri nuovi, quindi è una situazione che io vado a cercare spesso da sola perché appunto mi permette di mettere a tacere un po' questa mente e di ritrovare invece gli stati creativi, gli stati meditativi. Però hai ragione tu, in realtà la corsa o comunque arrivare a fare certe distanze, arrivare a fare certi risultati, non ci arrivi da solo. Io ci sono arrivata perché appunto facevo parte di questo gruppo di corsa, faccio parte di questo gruppo di corsa dove ci sono, come dico sempre, i miei grandi guru, i miei grandi insegnanti, perché sono tutte persone che magari hanno affrontato molto prima di me situazioni di lunghe distanze o comunque di tante ore negli ambienti naturali e mi hanno sempre spronato a farlo, spronato ad esserci, spronato a andare oltre quelli che possono essere i miei limiti della testa e per me sono stati degli esempi, quindi ha fatto tanto il condividere queste esperienze con alcuni di loro, ovvio tutti i contorni di persone che sono in sintonia con te, quindi sono tutte persone che affrontano la corsa più o meno come posso affrontarla io, quindi ci ho ritrovato dei momenti anche molto profondi di intimità, quell'amicizia dove ci si può dire anche delle cose che davanti a un caffè non diresti mai. Invece in quell'ambiente lì, in quel contesto lì, magari appunto sotto la fatica o comunque sotto le stelle, è tutto più facile, anche la confidenza con certe persone. Quindi è un po' anche togliersi certi veli, no? Quando sei lì sei te stesso, devi essere te stesso perché altrimenti non ci arrivi in fondo. E quindi in un certo senso si è un po' più veri, quindi ci si può dire anche di tutto, anche le cose più sgradevoli, sempre con molta delicatezza, oppure si può arrivare anche a delle confidenze, si può arrivare anche a mentalmente dire non ce la faccio più, le mie gambe non riescono ad andare avanti, mi sento stanco e trovare nelle altre persone che sono lì con te quelle parole, quelle due parole che ti fanno
Che
dire
ti
no, ma
fanno.
adesso mi tiro su e vado avanti. Quindi è vero che è uno sport solitario, ma certe
Anche
cose
uno
si
sport di
affrontano
squadra.
insieme. Sì, e poi ecco, devo ammettere che quello che ho imparato in quei contesti poi lo porti in gara, quindi in gara ognuno va per conto suo. Io sono sempre stata quella che non è che per forza dobbiamo stare tutti insieme perché facciamo parte della stessa squadra. In gara ognuno c'è il suo ritmo, chi va avanti, chi non ce la fa sta un pochino indietro, però quello che hai imparato durante gli allenamenti o comunque le uscite di gruppo, quelle cose ti rimangono. E quindi anche se sei solo, almeno io mi ci sono sempre trovata, anche se ero sola per tante ore, avevo sempre questi insegnamenti che mi aiutavano ad andare avanti e dicendomi, guarda Sandra, l'hai già fatto, puoi farlo ancora,
Farlo
non
ancora.
preoccuparti.
Sì, Senti, torniamo ancora un po' indietro. Non sei sempre e solo stata un'insegnante di yoga, o sbaglio? Avevi un
No, sì.
altro lavoro in un'altra vita. In un'altra vita avevi un altro lavoro. Ci puoi raccontare un po' la
Certo.
storia del tuo anche cambiamento dal punto di vista professionale, che ovviamente va di pari passo poi col tuo percorso, diciamo, intimo e anche il tuo percorso con la corsa.
Beh, allora, ero un'impiegata in banca e tanti anni, ho lavorato, guarda, appena finito la scuola, ho iniziato subito a lavorare, quindi ho fatto tutti i primi colloqui, sono stata assunta in banca, avevo iniziato l'università, ma poi l'ho anche lasciata lì, ti dirò francamente, perché alla fine mi ero talmente tanto appassionata a questo lavoro che alla fine, insomma, è stato il mio lavoro per quasi 17 anni.
Ah, però.
È stato bello perché vivere mi ha dato tanto metodo, tanto senso dell'organizzazione, mi ha dato tanta crescita, cosa vuol dire impegnarsi, cosa vuol dire raggiungere certi obiettivi. Poi per fortuna avevo grandissimi colleghi al mio fianco, sempre per il solito discorso che ti contorni delle persone con cui stai bene. E quindi per me è stata una bellissima esperienza. Ero arrivata però a un punto in cui quell'esperienza lì non mi faceva esplorare altri campi, che invece mi risentivo nelle mie corde. E quindi un po' per darmi spazio, per darmi la possibilità di provare qualcos'altro nella vita, e un po' perché avevo esaurito forse quello che avevo da dare in quel contesto. Mi sono permessa di lasciare il lavoro e smarrita da tutto quello che stavo facendo, perché la convinzione di lasciare il lavoro era chiara. Cosa avrei fatto da grande? Invece non
No.
era tanto. Avevo già 35-36 anni, giù di lì, non sono molto brava con le date, e quindi non avevo idea di cosa avrei fatto, ma volevo fare un'esperienza umanitaria, di volontariato, e quindi sono stata in India 5 mesi. Quindi ho fatto del volontariato in India
E cosa
ed era
facevi?
allora all'inizio ero a Bangalore e aiutavo delle persone. Lì c'è molto randagismo di cani, e quindi aiutavo le persone a recuperare magari certi animali feriti o comunque o a far adottare gli animali alle famiglie che potevano permetterselo. Per creare un po' questa cultura ed evitare che i cani, insomma, fossero così abbandonati sulla strada. Beh, la situazione in India sarebbe da fare un'ora solo per parlare di
Sì,
India, ovviamente. E poi sono andata gli ultimi mesi e li ho fatti in una fattoria di animali con delle problematiche, tipo senza zampe, ciechi, feriti, di tutto, dai cavalli alle scimmie, ai cani, le mucche, le capre. Vedevi tutti questi animaletti, poverini, uno messo peggio dell'altro, ma è stato molto bello. Davo da mangiare insieme ad altre donne, andavo da mangiare questi animali.
Ah, è stata una bella esperienza, ma tu facevi già yoga e quindi l'India è stata,
Allora.
diciamo, una scelta legata anche a questo, oppure è nato lì l'amore per lo yoga?
No, allora yoga o comunque le meditazioni o comunque certi percorsi, diciamo, di questo tipo li facevo già, quindi già qua in Italia e prima ancora di andare in India. Io ho viaggiato tantissimo, dai 20 anni a tuttora, poi insomma, ovvio che poi si cambia un po', però ho viaggiato tanto. E l'India, quando sono andata, insomma, quando mi sono licenziata, in realtà era la quinta volta che andavo in India, quindi la conoscevo. E quindi già conoscevo l'India, già conoscevo un po' tutto questo modo di approcciarsi alla spiritualità, però diciamo che mi ci sono messa proprio di impegno e ho fatto il corso di 2 anni per diventare insegnante di yoga, perché non è che si fa un corso online e si diventa insegnante di yoga, è un percorso, uno stile di vita. L'ho fatto dopo, quando sono rientrata, ho iniziato grazie a questa. Anche lei è stata una mia insegnante molto cara, una persona molto preziosa, ed è stata un po' lei a spingermi a farlo il corso, perché probabilmente aveva visto in me certe doti, certe capacità, che che poi si sposavano bene con l'altra mia grande passione, che è poi il mio lavoro. Io sono una guida ambientale, quindi accompagno gruppi in natura. E diciamo che allora, non essendomi specializzata sulla scienza, mi sono specializzata sulle energie sottili che si possono percepire in un bosco. Quindi quando faccio queste escursioni, queste uscite, cerco sempre di mettere la parte, diciamo, più tecnica, più scientifica per raccontare un bosco, ma allo stesso tempo racconto la parte più mistica che c'è all'interno di una foresta, in certi contesti. Quindi,
Proprio
ecco,
si sono incastrate le due cose.
sì, quindi ho lasciato la banca per darmi spazio anche di fare questa esperienza. Sono diventata guida, anche lì c'è un esame da passare, ci sono dei corsi da tenere, insomma, da superare un esame. E poi contemporaneamente sono diventata insegnante di yoga e ho iniziato un po' a lavorare su questo. Ma la mia grossa, anche qua, mi ha dato una mano a lavorare in un rifugio di montagna per tanti anni. Perché mi permetteva di stare in montagna, di stare nel bosco, di vedermi questi tramonti e queste alte meravigliose. Anche lì c'era un contesto lavorativo speciale e quindi tutto questo è possibile quando sei con queste persone, con questi ambienti.
Dimmi, allora, sto cercando un po' di visualizzare l'ordine cronologico, no? Di tutte queste cose. E di vedere quando la corsa effettivamente in tutto questo è entrata, no? Era entrata già quando tu lavoravi in banca, è entrata dopo l'India. Dove si
No,
piazza la corsa in tutto questo
allora
tuo
si
percorso?
piazza insieme, appunto, insieme ad Alberto quando abitavo a Modena e quindi insieme al mio compagno abbiamo iniziato proprio a correre insieme e quindi a iniziare ad allungare, a iniziare a fare queste corse in montagna.
E lì lavoravi ancora in
Quindi
banca
abitavo
quando eri a Modena.
a Modena, vivevo lì e lavoravo ancora lì. Poi ho scelto insomma di lasciare il lavoro, ho scelto anche io e Alberto non stavamo più insieme, ho scelto di fare questa esperienza in India, quindi quella è stata un po' una spaccatura tra il prima e il dopo.
Ho capito.
Da lì quando sono rientrata in Italia mi sono trasferita direttamente a Verona, non sono più rientrata a Modena, sono rientrata
Ho capito.
direttamente a Verona, mi sono avvicinata ai miei genitori, alla mia famiglia, mia sorella, e da lì la prima cosa che ho fatto è cercare un gruppo di corsa perché volevo mantenere questo sport, mantenere questa attività, e da lì ho trovato subito i VTR, ed è con i VTR da lì è partita la mia crescita personale anche nello sport.
Ok, quindi
Quindi
poi sono un po' affiancate anche, diciamo, il tuo lavoro come insegnante di yoga e come guida e anche il tuo lavoro nel rifugio. Quindi la corsa ha accompagnato tutte queste altre tappe, giusto?
sì, tra l'altro, scusa. No,
No, vai.
tra l'altro il rifugio, insomma, è un rifugio estivo, quindi apre nei mesi estivi
Quindi
e
perfetto anche per allenarsi.
sì, era fantastico perché io andavo a lavorare appunto a piedi. Cercavo di allungare, quando andavo a lavorare, di solito in un'oretta si va su, quindi si lascia la macchina in un posto, si sale a piedi. E in realtà cercavo sempre di agganciare un'ora prima, cercare di farmi un giro un po' più lungo, poi magari non so, la sera se dovevo rientrare c'era il tu ci davamo un po' i turni, la sera quando rientravo invece di rientrare subito alla macchina, anche lì magari mi
Facevi.
perdevo, mi allungavo e quindi è stato un po' unire le cose perché mi permetteva di allenarmi, si lavorava
Certo.
tanto ovviamente d'estate. Però allo stesso tempo non ho perso, insomma, la tonicità fisica.
Hai unito l'utile al dilettevole, diciamo. Senti, tu te la ricordi la tua prima gara in assoluto? Cioè, non parliamo di trail, non parliamo di ultra trail, parliamo proprio di gara in assoluto. Qual è stata?
La mia prima gara in assoluto è la Groenlandia. Io sono sempre con Alberto lì, era una maratona, quindi una 42 chilometri, sul circolo glaciale artico e poi si scendeva fino all'unico paese abitato
Che
dove
figata!
eravamo. E si corre sulla neve e si, cioè, i punti, beh, a parte il freddo sul circolo glaciale artico, allucinante. Con un vento che ci portava via e la neve al ginocchio, quindi immaginati che corsa poteva mai essere quella lì, cioè tu qua cercavi di arrancare, i primi 10 km erano così, e poi invece tutta la parte, diciamo, finale era un po' in questa leggera sali e scendi, un pochino in discesa, ed era tutta strada battuta dove ci potevano andare le jeep, che avevano chiuso per fare la maratona, e quindi c'era questa corsa verso il mare in un certo senso, ma era tutto ghiacciato. Io ho questo ricordo meraviglioso di questo lago completamente ghiacciato dove ci sono le renne che corrono
Che
felici in questo
meraviglia!
contesto.
Che
L'immagine lì non me la dimenticherò mai.
meraviglia deve essere stata, davvero, non lo sapevo.
2000, bah, 2008? Non lo so, non mi ricordo l'anno.
Però, è su strada? Hai mai gareggiato?
No, non mi interessa. No, per assurdo, non, ma proprio non mi... Cioè, allora facevo le... Le UMV si chiamano qui, adesso non so, quelle non competitive che organizza il comune la domenica mattina. E a Modena andavamo quasi tutte le domeniche, no, tutte no, però lì non erano competitive, però era su strada, la maggior parte erano su strada. Però
Ho capito, però no.
io
Però no.
però.
Allora, io ricordo sempre a tutti e a tutte quelle che sono collegate con noi in questo momento di fare domande, se avete domande da fare a Sandra. Intanto qui ci sono dei saluti, io te li passo, Sandra, da Monica Bertoni.
Monica.
E invece qui c'è Angelino Bertoni. Penso che siano forse imparentati, immagino.
Sì, gli faccio il cuoricino.
Allora, invece parliamo della tua prima ultra. Come sei arrivata ad allungare le distanze e che cosa ti ha portato ad allungare le distanze? E io vedo qui che la tua prima ultra è del 2016 ed è la Ultra Bericus di 66 km. Quindi sei partita già con una distanza abbastanza, diciamo, interessante, abbastanza impegnativa.
Ma sì, è sempre il solito discorso, sei con della gente che è sicuramente più forte di te, che ti dice ma guarda che ce la fai, non ti preoccupare, ce la puoi fare. E quindi ti butti e ci provi e alla fine quasi quasi ti viene bene.
I cattivi maestri sono questi.
Esatto.
Che esatto.
No, in realtà guarda, meno male che c'erano loro e ce l'ho fatta, è stato molto bello perché... Appunto, non ti rendi mai conto di quello che puoi fare se non ti ci metti e dici, boh, io ci provo. E magari appunto ti viene bene. E poi ovvio ti viene bene, ti dai un obiettivo. Cioè, quella volta io me lo ricordo che era, cerchiamo di stare nelle 10 ore, se non ricordo male, o nelle 11 ore. Comunque ci eravamo dati quel tempo lì e bene o male ho rispettato quello che mi ero prefissata. Quindi... Boh, corri anche così dall'alba tramonto e dici: boh, speriamo di avercela fatta. Come ti avevo anticipato, io non corro con gli orologi, non lo so, io non so che tempo faccio, non ho idea di quanto
Vabbè,
ci
io non te lo
merito.
dico, non te lo dico. Io lo so, ce l'ho scritto qua, ma Io, allora, qui c'è Monica Giacomello che ho contattato anche lei, quindi prima o poi ce la faccio, Monica, guarda.
Fallo.
Ah,
Prova,
sì, ma
insisti. Insisti.
infatti, è che no, credo di avere anche trovato l'aggancio con lei, però proprio a volte il tempo, sapete, insomma, fai mille cose, devo tornare all'attacco con lei. Qua dice prima corsa insieme sul pastello.
Super, è una pastellata, adesso non mi... No, il TA di Cristian. Eh
Sì,
sì, ne abbiamo fatte tante con la Monica, quindi...
correte
Sì.
spesso insieme.
Sì, allora, non, abitiamo abbastanza lontane, quindi è difficile un po', però quando ci sono gli allenamenti di squadra cerchiamo di esserci,
Di
quindi
essere.
tante volte, io ci sono tante volte, quindi cerchiamo di trovarci ed è sempre bello.
Insomma, quella gara quindi è andata abbastanza bene, nel senso che tu ti eri posta degli obiettivi, e sei riuscita insomma, a raggiungere questi obiettivi, e quindi da lì è nato, diciamo, questo, hai continuato poi a gareggiare. Dice, eravamo le
Esatto.
uniche due donne. E, però subito dopo questa hai fatto il tè del Monte Casto e poi subito dopo è arrivata la tua prima vittoria perché sei salita sul podio più di una volta. E questa è la prima del tre del cinghiale della distanza di 60 km. Come è andata? Come ti sei sentita quando sei arrivata e sei arrivata a podio? Tu che corri senza orologi, senza tempo, insomma.
Sì, tu, guarda, io mi sono ritrovata ogni tanto che arrivi al 50° chilometro e qualcuno inizia a dirti: guarda che sei la seconda, sei la prima, sei la quarta, ti danno una posizione e tu dici: ma no, figurati, ci saranno 1.000 persone davanti a me. Quindi tante volte io non parto mai, sai, all'inizio così, che pronti via, anzi, cerco sempre di sentire. A me non piace scorrere troppo nella folla, sempre per un discorso di entrare un po' in uno stato meditativo. E quindi cerco sempre di stare un po' nelle retrovie, e poi pian pianino magari ristori, non mi fermo tanto, quindi passo avanti. E quando ti dicono, guarda, sei seconda, sei terza, sei prima, dici, caspita, però dopo fai questi ultimi 10 chilometri che dici, devo assolutamente mantenere la posizione. Quindi c'hai la paura di. Prima hai corso tutto felice, che non ti preoccupavi neanche di cosa stavi facendo, e gli ultimi 10 chilometri un'ansia incredibile, perché dici, ma chissà. Poi in realtà a volte mi è capitato che lì è stato molto bello, guarda, eravamo alla BBG, quella è stata una delle gare che ricordo con tanto piacere, e a un certo punto ho iniziato a raggiungere dei ragazzi che correvano nel gruppo, che però per me erano fortissimi, cioè a un certo punto un ristoro li vedo e dico, ma come mai siete ancora qua? Guardate che avete. E invece mi rendevo conto che magari forse o perché ho gestito bene le forze, o perché sai la giornata è quella giusta, o perché insomma ci sono tanti fattori poi che ti fanno andare avanti. E questo mi ha aiutato tantissimo perché devo ammettere che ho fatto gli ultimi, ero terza o quarta, non sapevamo bene la posizione dove ero, e c'è stato un ragazzo della squadra che mi ha proprio trascinato fino in fondo, ho detto adesso Sandra fai la discesa a 1.000, e c'è proprio questa foto dell'arrivo dove proprio c'è proprio l'esultazione, e mi ricordo che ero arrivata quarta, quindi non ero salita sul podio perché facevano tre donne, però per me è stata una conquista incredibile, una soddisfazione enorme.
Ma ci credo. E poi adesso capisco perché avevo guardato i tuoi risultati, avevi anche vinto nel 2018 la 12 ore del Monte Prealba Up and Down. Però adesso che mi racconti che hai fatto anche le 24 ore, insomma, un po' spiega, insomma, diciamo, una modalità che conoscevi e che hai fatto tante volte, che forse ti si addice anche.
Sì, mi si addice anche a me piacciono le 12 ore così, a parte che volevo fare un po' di distanza. Quella gara lì mi ricordo ero l'unica dei VTR, non c'era nessun altro, credo, quell'anno lì. E me la sono proprio fatta, sono andata là in macchina da sola e mi sono fatta tutte queste ore. E anche lì mi ero fatta il primo giro che non sai bene come gestire le forze. E poi dopo, man mano che fai i giri, incontri le persone, ritrovi la gente nei ristori, e quindi anche quello crea un bel ritmo, insomma, sempre bello. Poi quando le fai un po' così che è mezzo inverno, se non ricordo male, era febbraio, adesso non mi ricordo,
Ti dico subito,
però
era sì, brava, il 24 febbraio.
quindi sai, sulle gare quelle un po' scomode perché d'inverno c'è freddo, così e ti fai tanti chilometri stando in 6
Sempre
chilometri
tranquilli,
di
esatto.
circuito.
Interrompiamo questa chiacchierata per qualche secondo per ricordarvi che potete supportare il nostro lavoro e contribuire a migliorarne la qualità facendo una donazione. Per la donazione basta cliccare sul link che trovate nella descrizione di questo podcast oppure sul nostro sito www.donneultra.com e seguire le indicazioni. Guarda, noi ne parliamo spesso perché io intervisto sia ultra trailer ma anche ultramaratonete che fanno corsa su strada o che fanno le gare in circuito e parliamo sempre del fatto che sì, effettivamente può essere monotono, no? Il circuito, specialmente se non è in montagna, perché ovviamente lo fanno, non lo so, in una attorno a una piazza, un giardino, così, che però c'è il vantaggio di avere sempre un punto in cui torni e pasti e c'è la persona che ti supporta e c'è da mangiare, se c'è qualcosa c'è sempre qualcuno là vicino. E spesso qualcuno mi diceva, ma queste cose in montagna non si fanno, in realtà ce ne sono, adesso ne stanno venendo fuori anche altre, sono le 6 ore.
Beh,
Quindi è una formula che funziona.
noi organizziamo la 6 ore di Pastrengo, che è appunto un circuito di
Ah, la
6
organizzate voi?
ore e siamo alla decima edizione, quindi è una bellissima
Sì.
gara.
Infatti, ma anche questa dell'up and down hanno vari formati, hanno anche, mi sembra, anche la 24 ore, la 6 ore, anche loro.
Sì.
Senti, io in realtà vorrei parlare di altre due gare che tu hai fatto. La prima gara di cui vorrei parlare è la Ultra della Bora, non so se si chiama così, la gara della Bora, che hai fatto sempre nel 2018. E volevo che tu ci raccontassi un po' com'è andata. E poi, insomma, per finire, ovviamente, bisogna parlare della tua grande avventura che è stata la Swiss Peak, dove sei arrivata anche, tra l'altro, terza. Nello stesso anno, il 2018 è stato un anno, diciamo, in cui ha avuto degli ottimi risultati. Quindi magari se ci vuoi raccontare come sono state queste due gare.
Allora, la Bora è stata tostissima. La Bora è stata tostissima perché ha piovuto ininterrottamente per quasi più di 10 ore, tutta la notte pioveva. Quindi avevamo i piedi così inzuppati, pieni di vesciche, perché comunque con l'acqua è stato terribile.
Ma è molto
E per
esposto lì, no?
sì, poi per fortuna non c'era freddissimo, perché lì se poi cambiano le temperature, cioè so che chi l'ha fatta per diversi anni, a volte forse è meglio la pioggia che il freddo pungente sotto zero, quindi poi dipende un po' anche dalla persona. Però sì, è stata una notte molto faticosa e lì, come ti dicevo, la squadra ha fatto tutto in un certo senso, almeno per me. E noi eravamo in squadra con io, Francesco e Christian e quindi uno seguiva il GPS, l'altro dava più il ritmo, io dietro che seguivo, da brava allieva, che se no facevo fatica. E ci sono stati questi momenti anche dove mancava, non dico lucidità, però dopo tante ore dove sei col cappuccio, devi guardare solo i tuoi piedi, questa pioggia battente, anche trovare la lucidità per guardare il GPS e capire da che parte bisogna andare, che non si vede niente, c'è la nebbia. Ci sono stati dei momenti piuttosto intensi. Siamo arrivati al 120esimo chilometro che abbiamo detto basta e quindi adesso ci ritroviamo. E lì non so, lì sono stata brava nel dire no, io non mi ritiro, io vado avanti, adesso non ricordo bene come era andata il tutto. No, io non me la sento di ritirarmi, siamo qui, ne manca ancora, ne abbiamo già fatti
120, esatto,
120.
cavolo.
E lì dopo, vabbè, Cristian ha deciso di lasciare, ma avrebbe avuto la possibilità tranquillamente di farcela, ma sai, anche lì è una scelta come tante altre. E invece io e Francesco abbiamo fatto gli ultimi 40 km io con una sofferenza ai piedi allucinante e non vedevo l'ora di tirarmi via le scarpe.
Quante
E
vesciche hai trovato, Sandra?
ma guarda, è stato terribile. Tra l'altro, 2 giorni dopo partivo per la Patagonia. E pensa che allora avevo poi il volo su Ushuaia, per non dover camminare facevo le escursioni con la barca, così dovevo solo stare seduta, ascoltare il tipo che mi raccontava dei pinguini, ma non dovevo assolutamente mettere i piedi per terra perché stavo male, avevo i piedi giganteschi. E lì c'era la Lisa Borzani che aveva dormito con noi, santa donna, che mi aveva dato tutta una serie di consigli sulle creme, mi aveva dato la sua crema, è stata veramente splendida, insomma. Mm-hmm. E quindi quella è stata una gara tosta perché psicologicamente è proprio pesante. E però è stato il mio trampolino di lancio perché appena rientrata dalla Patagonia, guardi ogni tanto le gare, cosa c'è, cosa non c'è. E io a un certo punto vedo SwissPeak e ho detto, beh, questa gara mi ispira, aspetta che mi iscrivo.
Ma avevi anche visto quanti chilometri... Avevi visto quanti chilometri erano anche?
Sì, questa, sì, ma sì, un po', sì. Allora, tu considera che io ho visto l'edizione zero del Tor, nel senso che quando avevo fatto il giro del Monte Bianco, in un trekking, quindi 5-6 giorni, quando siamo arrivati a Courmayeur c'era la prima pubblicità che ci sarebbe stato il Tor. E io mi ricordo che in quella occasione ho detto chissà se un giorno io riuscirò a fare una gara così. E mi è rimasta sempre lì, poi sai, ogni tanto seguivi, insomma... Dopo lo segui il Tor perché comunque certo, è una certo. super gara. E quindi quando è uscita la SwissPeak ho detto, caspita, forse è la mia occasione. E la prima cosa che ho fatto è scrivere a Francesco e a Christian, ragazzi, ma avete visto che
c'è la SwissPeak?
E Francesco mi ha risposto, mi sono già iscritto. Allora ho detto, a posto, mi iscrivo anch'io. E a Christian identico, si era iscritto anche lui, io ho detto ragazzi andiamo, e quell'anno lì si è iscritto anche Luca con noi, quindi siamo partiti in quattro e splendido, guarda, un'esperienza magica.
Senti, ma com'è la gara? Ci sono dei cancelli? Qual è il tempo massimo? Sì. Come funziona? Com'è organizzata?
Allora, l'edizione è la prima, quindi quella che ho fatto io, so che poi qualcosa hanno rivisto, perché Luca poi l'ha rifatta anche l'anno dopo, e qualcosa avevano rivisto, un po' sul percorso, un po' sui ristori, un po' sulle tempistiche, quindi adesso le ultime novità ti dico francamente non lo so. Però quell'anno lì avevano messo dei cancelli strettissimi all'inizio, ha fatto tantissima selezione, noi siamo partiti in 320, se non ricordo male, e già al 120esimo chilometro si erano già ritirate più di 100 persone, quindi in gara siamo rimasti sulle 200 e su una gara.
Ma siete riusciti a rimanere insieme o eri completamente da solo?
No, allora guarda, in realtà anche lì non si sa come mai, tu sei solo per chilometri che vedi, non vedi neanche quasi le lucine che salgono, forse ogni tanto vedi qualcosa e poi vai dentro a un ristoro che ha una base vita e ci sono migliaia
di mondo.
Ma dove eravate fino adesso? Che io non ho visto nessuno prima, dopo, di fianco.
Ma loro erano al caldo, seduti, tu che stai lì fuori a correre, ma sei matta.
Sì. Poi ti riprendi, c'erano dei... Allora, ovvio che dopo una volta scremato, diciamo, i primi 100-120 chilometri, che allora lì c'è un pochino di via vai, poi un po' dipende dalla strategia che hai. Io mi ero prefissata per 2 giorni di non dormire, se non un'oretta così. E quindi bene o male poi si crea quel gruppo di 20-30 persone che bene o male ti ritrovi, magari li superi, poi magari ti superano loro, e c'è questa altalenanza, questo continuo cercarsi e così, però tantissime ore da sola, tantissime. Però era quello che cercavo, quindi non mi ha spaventato.
E la rifaresti?
Lo rifarei 1000 volte, non so, adesso non sono più allenata come allora, quindi però la mia adesso avrei voglia proprio di ritornare lì, perché è una cosa che mi manca. Negli ultimi, diciamo che il Covid non ci ha aiutato in generale, ma ha creato tante distanze, ti allenavi e non ti allenavi, era un po' un problema. E poi mi sono operata al menisco alla fine dell'anno scorso, quindi sicuramente sono stata tanto ferma perché mi faceva male, però io obiettivo 2023 è tornare, magari non quelle distanze lì, però di farmi qualche ultra e stare un po' nei boschi per tante ore, sì, quello lo voglio fare assolutamente, sì.
Dai, forza. Cos'è che ti volevo chiedere una cosa, perché quando abbiamo fatto 2 chiacchiere prima dell'intervista mi hai parlato del fatto che per te la notte è il momento più magico di sia di escursioni ma anche delle gare, no? Ci puoi un po' raccontare perché dici che la notte è magica e come mai È il momento più bello per te quando molti soffrono, no? La notte, durante, specialmente durante una gara lunga come può essere la Swiss Peaks, come può essere l'UTMB, insomma ci sono gare che ti richiedono 1 o 2 notti, anche 3 notti fuori. Raccontaci un po' questo tuo vivere la notte.
La notte è magica perché per me è un momento molto intimo, cioè non sei distratto da tutto, perché non hai la vista, no? Come puoi avere di giorno, quindi non ti fai distrarre da una città che c'è magari laggiù in fondo, magari vedi cose, vedi gli animali oppure vedi persone, ti incontri, chiacchiere. Di notte anche tu un pochino ti spegni, anche se tu continui a camminare, ma in realtà non hai la stessa voglia di parlare come puoi avere di giorno. C'è questo entrare un po' nella propria intimità. E a me ha sempre affascinato perché è un momento per stare tanto con me stessa, ma allo stesso tempo mi incuriosisce. Tu vedi questi occhietti nel bosco che ti guardano, che dici: ma cosa sarà se è uno scoiattolo piuttosto che un tasso, piuttosto che una volpe, e sei molto più percettivo anche nei sensi, quindi i rumori, il fruscio, magari se c'è il vento che sposta le foglie, e queste luci che sono sempre lontane, no? Le luci della città sempre lontane, quindi tu sei presente, sei nel qui e ora, si direbbe nello yoga, ma in un certo senso vedi tutto da un'altra prospettiva. A me la notte mi sveglia sempre perché ha un fascino di questo mondo che continua a vivere, cioè il mondo sommerso del bosco, che è quasi più vivo forse di notte che di giorno, e noi non siamo così capaci di ascoltarlo, di vederlo. E in quel contesto dove anche tu sei sveglio, tu fai parte di quella magia lì, di tutto quell'equilibrio che c'è in un bosco.
Adesso ti faccio una domanda inutile e stupida, perché ovviamente so già la risposta, però la faccio. Non hai paura? Perché appunto hai tutti questi sensi così, se sei più percettiva, parli di vedere gli occhi degli animali che ti osservano, non hai mai avuto paura durante queste tue escursioni notturne?
No, in realtà, guarda, un senso di no, io non ho mai avuto paura, non ho mai avuto paura della natura in generale. E anche perché ti metti nella condizione io di non essere un pericolo per chi mi sta attorno, quindi se c'è un lupo, se c'è un orso, non so, uno magari ha quelle paure lì, no? Di vedere un animale
Esatto,
carnivoro che prima o poi ti mangerà. Un po'
sì.
perché come guida ambientale conosco un po' certe, ho studiato anche certi comportamenti degli animali selvatici, quindi se tu non li spaventi, loro si allontanano. E quindi in realtà tu, almeno io attraverso un bosco con molto rispetto, con molta cura, senza sbraitare, come a chiedere il permesso di passare. E questo secondo me, cioè secondo me, chi vive nel bosco lo sa che non sono un pericolo, quindi non mi spaventano. E poi in un certo senso si è più prudenti, sicuramente quando sentivo che mi stavo addormentando, perché magari sentivo stanchezza, ecco, ascoltarsi molto ed è di notte lo puoi fare perché c'è questo silenzio che te lo fa fare, di dire ok, adesso mi fermo un attimo, rallento, bevo, mangio qualcosa che magari hai bisogno. E poi ecco, darsi il solito ritmo che dicevamo prima, no? Quindi piano piano, passo dopo passo, e quando arriva l'alba è una magia. Quando tu vedi il sole che torna a sorgere dietro le montagne, non puoi non meravigliarti. E tu dici: sono qui piccolino, piccolino, guarda cosa fa, guarda quanti chilometri che ho dietro di me e sono ancora qui. E quasi osservi la prossima valle come per dire ok, adesso dove vado? Perché la luce te lo fa vedere, no? Di notte non vedi. Guardi giù e dici ok, devo arrivare laggiù in fondo. Piano piano ci arrivo.
Guarda, mi fai quasi venire
Quindi
voglia e se dovessi fare una cosa del genere la farei con te, perché io non avendo questa grande confidenza con la montagna, ho sempre questo senso un po' di paura, però detta così sembra così bello, no? Così magico che insomma devo venire con te a fare un giro per i boschi di notte, così mi fai
sì,
vedere un po'.
a me fa questo effetto.
Beh, un bel effetto, figurati, cioè, proprio deve essere veramente emozionante viverla così, no? Perché comunque ho intervistato altre atlete che magari hanno avuto dei timori durante, insomma, delle gare di notte, per cui non è una cosa che tutti e tutte vivono così, e quindi sicuramente deve essere proprio bello sentirsi tutt'uno, no? Con quello che ti circonda e sentire che non sei minacciata, ma fai parte, no? Di quel mondo, quasi ti protegge, no? Come lo descrivi tu.
Esatto.
Senti, qui abbiamo Patti, che è una delle nostre seguaci, perché lei non si perde un'intervista quando non lavora. Vorrebbe sapere qual è la gara che ti è rimasta nel cuore, e poi l'altra domanda l'avevo già fatta.
Beh, allora la Swiss Peak sicuramente mi è rimasta nel cuore, ma perché è stata una gara tutta mia. Ecco, lì ad esempio anche una cosa che mi ha tranquillizzato, io sapevo che Cristian e Francesco erano davanti, Luca era lì di fianco a me, perché comunque magari non abbiamo fatto proprio i passi insieme, ma non eravamo molto lontani, anzi ci siamo anche incrociati nelle basi vite, eccetera. Però in realtà me la sono fatta al mio ritmo, quando ero stanca mi fermavo, quando volevo andare avanti andavo avanti. Io ho dormito 9 ore in 5 giorni. E questo è sicuramente è stata la mia forza, non essere stanca di notte, perché mi ha permesso di non dormire quasi mai. E quindi sicuramente la Swiss Peak. Poi, non so, ci sono delle gare come quella che raccontavo, la BBG, che l'ho vissuta in un certo modo. E anche quelle sono state tutte gare molto, molto belle, perché lì la vivevo col gruppo, quindi si stava... Si era insieme, ecco, in un certo senso.
Adesso cosa mi raccontavi che non appunto il Covid, insomma, un po' ti ha fermato, poi sei stata operata. Io vedo qui che nel 2020 hai fatto una gara, almeno diciamo di quelle
Sì,
ufficiali, poi magari ne avrei fatte
bellissimo.
altre, ma non, io vedo solo quelle, diciamo, ufficiali in questa
Sì.
lista. Hai fatto l'ecomaratona di Clivus, e poi nel 2021 hai fatto la Damello Ultra Trail. Quindi non hai
Certo.
gareggiato tantissimo, e quindi volevo chiederti, hai detto appunto che 2023 vorresti recuperare, ma fisicamente sei a posto, il ginocchio va bene, ti stai allenando, hai ripreso?
Sì,
Raccontaci un
qualcosina.
po'.
Allora, beh, l'Adamello, che è l'ultima 100, così era una
90?
90, sì,
Ah,
no, perché poi erano 98, non si... Ecco,
ecco.
lì è stata bellissima perché l'ho fatta con Davide, che è il mio compagno, quindi che si è appassionato alla corsa anche lui, quindi ecco, lì è stato bellissimo, l'abbiamo fatta insieme. E tra l'altro la salita io l'ho patita tantissimo, sentivo che è sempre dolore di stomaco e quindi lui poverino andava su, mi aspettava in cima e poi rifacevamo un pezzo, quindi ha dovuto anche un po' aspettarmi. Poi, adesso lo dico così, insomma, sono riuscita alle 2 di notte a vomitare e mi sono tolta un po' questo peso che avevo nello stomaco e dopo da lì, insomma, ci siamo goduti tutta la discesa verso la fine. È stato molto bello farlo insieme. E mi fa molto piacere che anche lui si stia appassionando un po' a questo sport e alle ultra, perché ci si dà una mano, no? Dai che andiamo, dai che usciamo, dai che ci alleniamo. È molto importante. Sto recuperando piano piano perché appunto il ginocchio, insomma, mi sono operata alla fine dell'anno, quindi non voglio esagerare fin da subito, però sto ripartendo. E ecco, anche lì mi ha aiutato comunque in questi anni dove magari non ho gareggiato tanto, fare tanti autogestiti. L'anno scorso siamo andati sulle Alpi Marittime e quindi lì è sempre la mente di Francesco e Cristian che organizzano e noi ci aggreghiamo come bravi soldatini e loro hanno fatto un giro un po' più lungo, c'era la possibilità di tagliare a un certo punto, quindi ne ho approfittato, devo ammettere, però è stato bello anche lì, abbiamo fatto tutta la notte fuori, tra l'altro un ambiente molto naturale, molto selvaggio, pochissimi rifugi, quindi è stato bello stare di nuovo nei
In giro.
boschi, nelle cime. Quindi un po' di autogestiti, sì, abbiamo fatto tanto, qualcosina, non tanto.
Ho capito, ho capito. E hai parlato appunto di dolore allo stomaco durante l'Adamello, che è una cosa diciamo molto comune parlando con altre ultraatlete, che la prima cosa che parte per moltissime è proprio lo stomaco. Quindi volevo chiederti, per te è così? Cioè, hai spesso problemi di stomaco durante le gare oppure ti sai gestire bene? E come la gestisci dal punto di vista dell'alimentazione? È una gara molto lunga.
Ma allora io no, problemi di stomaco, guarda, ne ho avute rarissime volte, anzi, non mi è mai, sono sempre riuscita a gestirmi abbastanza bene. E quella volta lì sicuramente è stato uno sforzo al quale non ero più abituata, insomma, stare tanto fuori e tante ore, quindi è stato sicuramente il fatto che non ero allenatissima e comunque cercavo di spingere. E per l'alimentazione anche la Swiss Peak mi ha aiutato tanto a avere le barrette energetiche che fa appunto Davide, il mio compagno, che hanno 12 ingredienti. Quindi sono barrette energetiche che sicuramente rispetto a quelle che magari si possono vedere in commercio sono
Molto
molto
ricche.
potenti, non ti fanno sentire la fame, ma ti danno anche tanta energia. Quindi quelle sicuramente sono potenti, sono molto valide. E poi niente, lì c'è tanto ascolto, cioè prima di avere la fame che arrivi che magari non hai proprio più energia, so che un piatto di pasta, un bel minestrone, mangiare qualcosa che mi dà sostanza, non mi piace gel, quelli non li uso mai, non mi piacciono, proprio non mi nutrono, preferisco un bel panino che mi sento che sto mangiando qualcosa che mi fa bene, insomma. E questo penso che anche mentalmente sia di aiuto, perché si continua a buttare dentro gel e però poi a livello di magari ha tutti i carboidrati, proteine, tutto quello che serve, non sto
Però
criticando.
poi
Però per me
esatto.
mentalmente è meglio mangiarsi un panino che una barra, che un
E non hai difficoltà a mangiare, diciamo, perché
no.
molte si chiude lo stomaco, non riescono a mangiare, tu non hai questa difficoltà.
Allora, riesco, allora non voglio, non esagero mai, tante volte ho fatto dei ristori con uvetta secca, un po' di zuccheri, un po' di cioccolata e saltavo e magari vado con, so che non è che devo mangiare in tutti i ristori perché altrimenti mi si blocca tutto oppure appunto, però sforzarmi di mangiare qualcosa cerco sempre perché altrimenti si chiude del tutto e non va bene.
Certo.
Io sono
Io ti
vegetariana
volevo
da 15 anni e
immaginavo.
di più, e tanti mi dicevano non puoi correre perché senza carne, senza proteine, in realtà le mie analisi del sangue vanno benissimo, e anzi la forza ce l'ho, è che devi imparare a mangiare bene e lì per fortuna insomma ho il mio guru della cucina che è sempre Davide.
Allora, volevo farti una domanda sullo yoga, no? Come ti aiuta, se ti aiuta lo yoga poi anche nella corsa? Perché sicuramente ha tantissimi vantaggi, cioè, ovviamente lo yoga va vissuto in un determinato modo, cioè, c'è tutta la spiritualità dietro, che ovviamente è la cosa più importante, però sicuramente ha anche dei vantaggi a livello fisico, psicofisico, che magari aiutano anche nella corsa. Io per esempio da quando faccio yoga mi infortuno molto meno e mi sento molto più stabile quando corro, no? Quindi dal punto di vista fisico io sento il beneficio quando corro, che sicuramente deriva dallo yoga.
Guarda, grazie di questa domanda perché io lo dico sempre, uno pensa, ma cosa fai yoga e ti metti nella posizione dell'uomo e mediti. Io credo che chi fa ultramaratone come persone magari che stanno ascoltando o comunque chi fa sport di un certo tipo o che va in montagna, magari nello stesso spirito con cui ci vado io, non sono molto lontani dallo yoga. Lo yoga è meditazione, ma andare in montagna e stare tante ore nella notte o tante ore nei boschi, in realtà stai meditando. Non sono due aspetti molto separati dal mio punto, da come l'affronto io, ovviamente. E, nello yoga si dice che bisogna vivere il qui e ora, cioè l'unico momento veramente che esiste è il qui e ora, è il momento adesso. Quando sono in montagna, penso ad esempio alla Swiss Peak, non c'era altro che guardare dove mettere il prossimo passo. Non dovevo fare altro che preoccuparmi di seguire magari le balise, le bandierine, seguire i miei passi, seguire il mio respiro, seguire se avevo fame o come stavo in quel momento. Quindi ero completamente presente a me stessa. E quando faccio yoga faccio lo stesso. Quindi non le vedo come cose molto separate, anzi,
Separate.
una completa l'altra. E a me lo yoga, vabbè, al di là che lo facevo appunto già da tanto tempo, insegnandolo, mi ha proprio permesso di un po' trasmetterlo agli altri, di far capire che non dobbiamo stravolgere la nostra vita o stravolgere il nostro corpo, cioè non è che per forza devo toccarmi la punta dei piedi e mettere le gambe dietro, non è questo yoga. Lo yoga è cercare di essere proprio presenti a noi stessi. E questo si può imparare anche stando su una montagna, davanti a un tramonto, mentre stai raggiungendo la prossima cima. E
Certo, sì.
quindi li vedo molto vicino
Molto
come.
vicini.
Sì.
Sì, diciamo che l'approccio che hai tu verso la corsa è sicuramente molto vicino diciamo allo yoga, come deve
Sì.
essere vissuto. Io lo vivo in maniera molto. Io lo faccio a casa con i video perché mi vergogno, perché appunto, sai, non mi tocco le punte dei piedi, tutte le pose di equilibrio, io sono a terra. E quindi a casa mi sento a mio agio e quel 20 minuti, quella mezz'ora sul tappetino mi danno talmente tanto beneficio che alla fine lo preferisco farlo a casa da solo. Poi ognuno lo vive in maniera, diciamo, molto personale, no? Però io vedo moltissimi benefici proprio anche a livello mentale, ma anche fisico. Cioè mi sento sicuramente molto, mi fa male, non mi fa male la schiena, insomma, sono delle cose che le senti quasi immediatamente.
Beh, lo yoga ti aiuta anche ad avere
Organizzare.
una centratura, no? Ad essere
Esatto.
molto concentrato, presente. Quindi quando tu affronti un'ultramaratona non è che la dici, vabbè, mi guardo in giro, cioè devi essere, ovviamente devi essere concentrato
Concentrato.
su quello che fai, devi prestare molta attenzione a te stesso, a tutto quello che ti viene richiesto. Quindi lo yoga aiuta perché ti porta in questo stato di centratura, di equilibrio. Sto andando troppo forte, rallenta, posso spingere di più, osa di più, e anche a livello mentale non ti arrendi mai, perché la forza basta trovare, cioè è dentro di noi, cioè basta tirarla fuori.
Infatti, senti, Patti ritorna e chiede se hai mai pensato di fare una gara negli Stati Uniti dove hanno una grande tradizione dell'ultramaratona.
Sì, a volte ci ho pensato, sai quando vedi anche certi filmati, certe gare che dici ma questi qua arrivano che l'unica cosa che vogliono fare è spiaggiarsi dalla fatica perché sono demoliti e dico caspita ma guarda fin dove si sono spinti perché lì sono veramente, è pesante. Sì, a volte ci ho pensato ma poi ho anche paura io ho sempre bisogno di sentirmi a contatto con la natura. Ci sono delle gare, e anche qui, insomma, da noi, dove abbiamo perso un po' questa cosa, quindi magari dove c'è tanta gente, dove c'è tanto, passami il termine, però c'è tanto spettacolo, no? Passare sotto questi tunnel colorati.
Ma forse mi
Ecco,
ricorda qualcosa.
io non mi ci trovo tanto in queste cose perché mi allontanano un po' dal mio stato di natura, che io ho iniziato a correre per andare in montagna e per stare nei boschi. Quando diventa troppo scenografico non fa parte della mia natura. Ci sono persone che cercano questo, quindi anche perché magari li aiuta a fare tanto, ma a me aiuta di più fare altro, però ci sono delle gare negli Stati Uniti che, caspita, sarebbe bellissimo, anche perché hanno degli ambienti naturali molto belli.
Sì, e poi devo dire la vivono anche in maniera meno, diciamo, spettacolarizzata della nostra, per
Lì c'è il
la maggior
fisico e c'è la tua
parte.
forza, sì, è vero.
Esatto, e poi sono gare dove non accettano più di un tot di persone, per cui sono gare piccole, per cui sono quei 300 partecipanti, no? Non sono magari quei 2.000, 3.000, 5.000, se non di
Esatto.
più. Quindi insomma, effettivamente. Allora, Elisa Matteo ti saluta. Eccola qui. Invece Monica dice che devo fare yoga con te a distanza.
La Monica, no, carissima, mi segue sempre.
Ci organizziamo e facciamo... Allora, io credo di aver esaurito le mie domande, però te ne faccio una. Che cosa avresti voluto che io ti avessi chiesto, che per te è importante e che invece non ti ho chiesto?
Ma in realtà non lo so, abbiamo detto tante cose. No, io quello che vorrei dire, insomma, visto che c'è tante persone che seguono, non c'è un giusto o sbagliato su come si corre, non c'è un giusto perché ci metto un'ora in meno rispetto a qualcuno. Cioè la gara, non, secondo me la corsa in montagna non è solo una gara, è un stare con se stessi. E tanta scoperta. Io ti ho trovato nella corsa un modo per scoprire quanto bello è il mondo e quanta bellezza c'è intorno a noi. Quindi correte con la voglia di scoprire, di andare oltre, di vedere cosa c'è al di là di una cima. Piccolo o grande che sia, cioè magari è, adesso non dico il cavalcavia, no. però la collinetta è dire aspetta che vado a vedere cosa c'è di là e stupirmi di quanto bello è il mondo anche da quella parte lì. E come ti dicevo, io non porto orologi, non mi interessa il tempo, come diceva Christian, ci metterò il tempo che ci vuole. E so che devo stare dentro i cancelli, non si arriva a un'ultramaratona improvvisando, questo è chiaro, bisogna allenarsi nello spirito e nel fisico, però non abbiate paura, magari vi scoprirete che avete energie anche che non pensavate di avere. Se lo fate con gli occhi aperti, con la voglia di, come quelli di un bambino che sono sempre
curiosi, gli occhi curiosi.
Sono convinta che alla fine la fatica passa in secondo piano.
E secondo me è una cosa importante, anche un messaggio importante, è di fare una gara in montagna, ovviamente non subito un ultra, però cercando di conoscere la montagna, cioè non improvvisarsi sulla montagna, perché la montagna non si può, e quindi essere sempre molto cauti, rispettosi, ma anche imparare a conoscerla prima di proseguire, no?
Assolutamente, perché la montagna è il temporale che ti improvviso, cioè bisogna essere pronti, bisogna sapere cosa fare quando succedono queste cose. Certo. E quindi la montagna va, come dicevi tu, rispettata. Allora se la rispetti, la affronti anche in un modo diverso, più cosciente, più consapevole.
Certo. Bene, allora io sono veramente felicissima di averti avuto come mia ospite. Il messaggio che hai lanciato, secondo me, è un messaggio molto bello. E mi dispiace anche quasi cambiare un attimo discorso, perché prima di salutare tutti io vorrei ricordarvi che Donne Ultra è soprattutto un sito, quindi andate a visitare il sito perché ci sono interviste, ci sono racconti di altre donne, ci sono delle schede sulle atlete, quindi sono varie informazioni che potete trovare lì, e il sito è www.donneultra.com, e poi seguiteci su Instagram, Facebook e anche qui su YouTube, quindi cliccate, iscrivetevi. Quindi io do la buonanotte a tutti e a tutte, e do la buonanotte a Sandra, e grazie ancora per essere stata qui con noi.
Grazie.
Grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordo di visitare il sito www.donneultra.com e, se vi va, di mettere like alla pagina Facebook e di seguire l'account Donne Ultra su Instagram. A presto!